15 giugno, sul Corriere della Sera, Giampaolo Pansa esce con la sua intervista a Enrico Berlinguer. Nelle sue risposte è presente sempre un'offerta di collaborazione e di comprensione e d'intesa con la Democrazia Cristiana, che è anche un partito che per la sua origine e tradizione è presente nel suo elettorato di ceti medi, di contadini, di donne, di lavoratori e operai, dovrà tenere conto delle nuove aspirazioni popolari. Poi proseguiva Berlinguer con il tentativo di fugare le apprensioni di buona parte dei ceti medi e della borghesia produttiva, affermando che non desidero affatto l'uscita dell'Italia dalla NATO, perché dentro il patto atlantico, sotto questa organizzazione, l'Italia, oltre che contribuire a consolidare gli equilibri internazionali, permette di costruire il socialismo nella libertà. Per un comunista che nel corso di 30 anni ha fatto manifestazioni contro la NATO in ogni occasione, è un bel colpo leggere queste righe, sconcertati quelli dell'estrema sinistra e altrettanto la corrente filosovietica di Kossuth.
Intanto arriviamo alle elezioni del 20-21 giugno 1976, in cui votarono addirittura il 93,4% dei diritti di coloro che avevano il diritto al voto. I risultati videro un recupero consistente della DC, i comunisti andarono a registrare meno voti delle amministrative dell'anno precedente, ottenendo comunque il miglior risultato elettorale della loro storia. Il travaso di voti nei due grandi partiti viene essenzialmente da tre gruppi molto penalizzati: il Partito Liberale Italiano, il Partito Socialdemocratico Italiano e il Movimento Sociale Italiano. Mentre il Partito Socialista, che si aspettava chissà cosa dopo le sue intemperanze di Capodanno, non andò molto lontano dai risultati del 72. In pratica una sonora sconfitta della linea politica scelta da De Martino, appunto, per quanto riguarda il PSI. Per la prima volta si presentarono anche i radicali, che ottennero 394.000 voti, un 1,1% e 4 seggi in Parlamento. Andando ai numeri, appunto, la DC si attestò a un 38,7%, praticamente identico alle politiche del 72, il PC un 34,4%, insomma, un PC che raggiunge e supera questa soglia del 34%, votano comunista non solo le maggioranze del proletariato industriale dei giovani, ma anche larghe fasce di intelligenza, ceto medio, piccola borghesia, tecnici e professionisti illuminati. Si richiede al PC buona amministrazione, risanamento dell'economia e, paradossalmente, per un partito che non ha apertamente ripudiato né il marxismo né il leninismo, la rimessa in funzione di una corretta logica di mercato contro gli sprechi e le perversioni della borghesia di Stato. Al PC si chiede anche di farsi ricettore delle persistenti istanze di partecipazione dal basso, portavoce dei giovani emarginati, dei disoccupati e del sottoproletariato meridionale. Ma la scelta strategica del PC è invece opposta. Enrico Berlinguer lancia la filosofia dell'austerità, rivolgendosi ai lavoratori garantiti, agli intellettuali inseriti nel sistema, ai ceti media protetti, cioè a quelli che Alberto Asolo Rosa definirà la prima società, quella appunto dei garantiti. Nel frattempo arriva un CISTI, posto di blocco dei carabinieri vicino a Porta Nuova in via Nizza.
Arrivano quindi a luglio, dove ormai ci sono i due vincitori delle politiche. Danno subito l'idea che è arrivato un consociativismo, ossia una spartizione del potere. Per la prima volta era venuto solo durante la Costituente, attorno ad un tavolo per eleggere il Presidente del Senato e della Repubblica e della Camera, siedono uomini della DC, del Partito Comunista, dei Socialisti, del PSD, del Partito Repubblicano, dei Liberali. Erano esclusi quelli del Movimento Sociale che protestano vivacemente con il Capo dello Stato. Fanno accordi, intese, reciproche concessioni per formare le commissioni parlamentari ed infine 10 seggi vanno alla DC, 7 al PC, 5 al Partito Socialista, 2 al PSD e 1 al Partito Repubblicano. Mentre per le due più prestigiose poltrone sono eletti alla Camera Pietro Ingrao, un comunista, ed è la prima volta dopo 29 anni, un fatto che viene considerato innovativo e rilevante anche da coloro che lo criticano e lo accolgono con perplessità. Meno sorpresa invece al Senato, dove è eletto il democristiano Amintore Fanfani.
Cioè, per la formazione del governo gli accordi sono molto più sofferti e lunghi, ci vorrà un intero mese. Del resto il popolo continua a ricordare ai suoi uomini il proprio dovere, insiste sulla necessità di distinguere la diversità dei ruoli tra i singoli partiti. Zaccagnini, per togliere ogni dubbio e raffreddare certi entusiasmi ed euforie che appaiono sull'unità, precisa che sedersi ad un tavolo con i comunisti non significa, come qualcuno crede, anticipare che la DC si prepari a trattare anche con i comunisti la formazione del nuovo governo, e aggiunge, se qualcuno non avesse ancora ben capito, che la DC è disponibile a incontri per la definizione del programma economico con il PC, con le forze sociali, sindacati operai e associazioni imprenditoriali, ma non ad un governo con la partecipazione o il concorso del Partito Comunista Italiano.
È il 10 luglio, altro agguato contro un importante magistrato a essere falciato da 32 colpi di mitra a bruciapelo sul sedile della sua auto, e questa volta Vittorio Corso, il sostituto procuratore che stava indagando sulla strage di Piazza Fontana e su Ordine Nuovo, che poi firmò il delitto. Trafugò i fascicoli riguardanti il processo in corso di istruzione.
Il 10 luglio a Seveso, la fuoriuscita di una nube tossica dalla ICMESA, argomento già trattato. Ricordiamo solo in particolare, insomma, il silenzio, la disinformazione che ci fu intorno a questo inquinamento.
Più che inquinamento, parlare di avvelenamento di persone,
di un intero territorio,
certo.
E ovviamente, insomma, non fu evacuato.
No, anche perché solo i responsabili di fabbrica conoscevano gli effetti della diossina e per troppo tempo tacquero e non informarono la popolazione. Bene, andiamo avanti con il racconto del tempo che fu. Il 13 luglio, molto infuocata la riunione dei socialisti, la delusione per le elezioni, attribuite alle bizze di inizio anno di De Martino, provocano la rivolta dei quarantenni. L'intrigo scatta la riunione dei comitati il 13 luglio all'Hotel Midas di Roma, a Porta, e porta a defenestrare il responsabile della disfatta. La regia per portare alle dimissioni il vecchio e ostinato segretario è di Giacomo Mancini, al suo fianco Enrico Manca, Salvatore Mauricella e Claudio Signorile, con l'appoggio della corrente di sinistra di Riccardo Lombardi. In attesa di trovare accordi, la nomina virtualmente transitoria di segretario viene data a Bettino Craxi. Due giorni dopo, alla chiusura dei lavori, il 15, si dichiarano a suo favore 22 consiglieri, mentre 8 si astengono e attendono tempi migliori, a breve termine. Di origine siciliana, Craxi è un dirigente che alcuni indicano di seconda e altri addirittura di terza fila, anche se un pupillo di Nenni, e ha ricoperto la carica di vice segretario guidando la sezione milanese lombarda. E a quanto pare molto bene, visto che le ultime amministrative ha fatto registrare rispetto alle altre regioni la più alta percentuale di voti socialisti con il 14%. Molti lo indicano come una marionetta, i cui fili sono mossi da personaggi forti, e alcuni, si afferma, lo stanno usando come ostaggio e prima o poi le vecchie volpi della politica ne faranno una bella polpetta. Dopo pochi mesi si dovranno ricredere tutti. La sua statura fisica è palese, mentre quella politica, tenuta simulata, apparentemente scialba, senza eloquenza e con discorsi pieni di lunghe pause, inizia subito a sfonderarla dal primo giorno. La sua forte determinazione a rimettere in sesto un partito malconcio che deve uscire dal vecchio apparato e incamminarsi verso un'organizzazione moderna lo portano subito alla ribalta e sorprende tutti, anzi alcuni d'ora in avanti dovranno fare i conti con lui. Fino ai primi anni 90 Craxi sarà un protagonista della politica italiana. Craxi, dopo le prime battute interne e colpi di fioretto indirizzati a chi lo voleva usare, è subito un leader. Il Partito Socialista, guidato da Craxi, dunque irrompe sulla scena politica nel momento in cui si sta formando il governo della non sfiducia, il monocolore di Andreotti, con all'interno solo i tre seggi della Sudtirolo Volkspartei.
Le 14:43, siamo arrivati al mese di agosto. Mi sa che riprenderemo il racconto relativamente alla cronologia della politica interna. No, forse ce la facciamo. Allora, andiamo un po' rapidamente. Mese di agosto. Si affretta di andare in vacanza. Il punto cruciale in questo periodo sono le richieste dei comunisti per assicurare un appoggio sia pure indiretto al governo. Zaccagnini interpella i leader del suo partito. La decisione finale sarà alla fine presa dalla direzione. Intanto il 6 agosto Andreotti sale al colle con la sua lista, dove i cambiamenti rispetto al precedente governo di Moro sono pochi. Troviamo però questa volta Ciriaco De Mita alla Cassa del Mezzogiorno, dove prima c'era Andreotti, Forlani agli esteri, dove prima c'era Rumor, Pandolfi alle finanze, Colombo alle poste, Tina Anselmi al lavoro e qualche nome meno noto in alcuni ministeri minori. Tutto il resto rimane immutato.
Quindi l'11 agosto alla Camera Andreotti ottiene la fiducia con 258 sì e 40 no. Ma perché otterrà questa fiducia? Perché ci sono ben 303 astensioni. Vale a dire, il Partito Comunista, i Socialisti, i Repubblicani, i Socialdemocratici e i Liberali si astengono dal votare. Non è una fiducia, ma quello che d'ora in avanti si chiamerà della non sfiducia, un'invenzione tutta italiana, dove non viene tradita la vocazione alla politica machiavellica.
Il 9 agosto a Roma viene eletto con i voti del PC, del PSI e del PSD il primo sindaco non democristiano, Giulio Carlo Argan, consigliere indipendente delle file del PC, nonché autore di uno dei principali testi di storia dell'arte su cui buona parte di noi ha studiato.
Ricordiamo brevemente poi che a settembre, il 9 settembre, muore in Cina Mao Zedong all'età di 82 anni. Mentre a fine settembre Giorgio Benvenuto, socialista, dentro la UIL è il nuovo segretario del sindacato.
Arriviamo al mese di ottobre. Si comincia il confronto per affrontare le questioni più gravi del paese, con il risultato che il governo vara provvedimenti che prevedono l'aumento di quasi tutte le tariffe, luce, gas, monopolio e tasse varie. E a tutti i lavoratori vengono abolite 7 festività che prima erano pagate. Inoltre, per quanto riguarda gli stipendi di chi percepisce 5-6 milioni di reddito annuo, vengono congelati, gli scatti di contingenza sono retribuiti con titoli di Stato nominativi non immediatamente convertibili.
Il 14 ottobre si svolge l'operazione che dovrebbe relegare a comparsa la presenza di Moro dentro la DC. Moro, pur artefice del governo Andreotti, che permette all'uomo politico dell'ala di destra della DC di costruire il suo successo proprio con i comunisti, è amareggiato. La soluzione uscita dalla direzione non è quella che desiderava lui, è dunque pessimista e alcune conclusioni afferma che l'avvenire non è più nelle mani della Democrazia Cristiana. Vede caduta la barriera psicologica e morale anticomunista, specialmente fra i giovani, quindi è venuto meno il concetto di diversità al PC e non esiste più una netta demarcazione.
E beh, arriviamo al 30 ottobre, incomprensioni, lacerazioni non solo interne alla DC ma anche a sinistra, a Rimini al congresso di lotta continua, le spaccature sono così tante, così frammentarie, che a fine congresso la decisione che viene presa è quella di sciogliere il gruppo.
Beh, brevemente in politica internazionale, il 2 novembre Jimmy Carter del Partito Democratico è il 39esimo presidente degli Stati Uniti. Esce così dalla Casa Bianca la nefasta ombra del Watergate, tutti gli uomini dell'ex presidente Nixon vanno a casa, compreso il vero protagonista della politica americana e mondiale, Kissinger.
Arrivati al 30 novembre, la commissione inquirente presieduta da Mino Martinazzoli mette sotto accusa per corruzione Mario Tanassi, Mariano Rumor e Luigi Gui. A febbraio erano già stati emessi i mandati di cattura per Lefebvre, il faccendiere della Lockheed, e poi a Camillo Crociani della Finmeccanica, che in tempo è riuscita a riparare all'estero, al generale Duilio Fanali, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Primo dicembre, l'allegra finanza da una parte alimenta il sottobosco dell'economia italiana e dall'altra nega crediti per gli investimenti produttivi nelle grandi aziende che devono ricorrere a soci alquanto anomali e quasi imbarazzanti, soprattutto nei confronti dell'America che con la Libia ha i ferri corti. Una di queste, indovinate un po', la Fiat, che accetta una partecipazione azionaria della banca libica del 10% nelle sue azioni, e ovviamente due rappresentanti del paese di Gheddafi vanno a sedere nel consiglio d'amministrazione proprio della Fiat.
Dicembre c'è uno scontro a fuoco fra militanti dei NAP e la polizia e cade il nappista Zichitella.
Eh sì, due giorni dopo a Milano, Sesto San Giovanni, muore Walter Alasia dopo aver ucciso a sua volta il vicequestore padovano, il maresciallo Bezzega.
E il 16 dicembre è collocata a Brescia una nuova bomba, continua la strategia della tensione e rimane ferito un passante.
Il 21 dicembre un gruppo di aderenti al partito di destra Movimento Sociale Italiano, in disaccordo con la linea politica del segretario Almirante, danno vita a Democrazia Nazionale con l'intento di appoggiare il governo Andreotti. Sono 17 deputati e 8 senatori. In seguito questo gruppo sarà sciolto il 16 settembre del 79 e confluirà proprio nella DC della corrente di Giulio Andreotti.
Bene, concludiamo qui questa lunga occhiata alla politica ufficiale italiana. Ci siamo un po' allontanati dai movimenti. Però non potevamo tralasciare ciò che accadeva nei palazzi del potere. Intrighi, le lotte di potere all'interno della DC. Quella stessa DC che verrà poi, per mano delle Brigate Rosse, tra virgolette processata con attraverso Moro. Però queste sono cose che tratteremo.
Era meglio se piavano Andreotti.
Beh certo, però tratteremo poi di questa cosa quando parleremo di 1978.
E allora intanto è arrivata una bella comunicazione da Bologna, una nuova occupazione in via Saliceto 47 nel quartiere della Bolognina, un'occupazione abitativa ma non solo, sarà anche uno spazio sociale, così come risposta invece ai tentativi di riqualificazione del quartiere. Allora, alle 14.53 abbiamo concluso con il nostro viaggio nella memoria, ancora dedicata al 1976. Io volevo così salutare Chick Corea, veramente bellissimo il suo album. Volevo così andare a passare un pezzo del 1976, tutto dedicato ad Arbon, Bob Marley and the Wailers, Positive Vibration.
Live if you wanna live. Positive vibration, yeah.
Positive.
That's what we got to give.
I am I. Vibration, yeah.
Positive. Got to have a good vibe.
I am I. Vibration, yeah.
Irie Ikes.
Whoa, whoa. Positive. Vibration, yeah.
Positive.
If you get down and you quarrel every day, you're saying prayers to the devils, I say. Whoa, why not help one another on the way?
Make it much easier.
Yeah. Just a little bit, yeah, easier.
Bene, direi che il nostro tempo a disposizione è già più che finito, sono le 15, 1 minuto e 30 secondi, direi di fare partire la sigla e ci risentiremo presto sulle libere frequenze di Blackout, ovvero sia venerdì prossimo, forse.
È il venerdì, primo novembre, ma forse, ma forse.
Forse, ma forse.
Vediamo. Se no, ci sentiamo comunque sulle libere frequenze, sempre il venerdì con 19.59 a partire dalle 13. Un saluto, libertà per tutte e per tutti. Ciao.
Ciao e ciao ancora ad Arpon. Ciao ciao.
Ore 19.59.
Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Sta nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Che detto che non c'è, sta nel fondo dei tuoi occhi,
ma che detto che non c'è,
sulla punta delle labbra,
ma che detto che non c'è,
sta nel mitra lucidato,
ma che detto che non c'è,
nella fine dello stato.